Bene, come vedete l'idea americana per cui la Costituzione è un compact, un contratto, non è un'idea tanto lontana da noi, ed è un'idea che forse bazzica anche nella ristretta mente di Di Maio, cioè che a un certo punto è necessario fare un accordo. Un accordo non necessariamente un'alleanza, non importa amarsi, e il problema è mettersi d'accordo a fare un contratto, cioè una convergenza su una serie di punti. E la nostra Costituzione è una convergenza su una serie di punti. La cosa miracolosa è che queste cose che hanno scritto in Costituzione siano ancora in grado di reggere ancora oggi la nostra vita, cioè uno potrebbe dire è una Costituzione che è stata scritta quando non c'era la televisione, non c'erano i telefonini, non c'era la rete. Sì, quella americana non c'era neanche il treno, l'automobile, il telefono. Ma che cosa vuol dire questo? Cioè, questa idea per cui i testi di diritto devono essere aderenti alla realtà è un po' una stupidaggine. Anzi, quello che ci insegna la nostra storia è che i testi reggono, pensate da quanto tempo reggono i 10 comandamenti, nessuno li rispetta naturalmente, ma forse non è l'esempio migliore che potevo fare. Però la questione è che la Costituzione, per come è scritta, proprio perché non regola le questioni immediate, ma si limita a fissare dei principi, i paletti, è una Costituzione che riesce a far fronte a tutte le sfide contemporanee. È abbastanza normale questo. In mezzo, naturalmente, c'è il ruolo, che è un ruolo sempre più importante, della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale che è l'interprete della Costituzione, per cui quando un giudice ha dei dubbi sulla compatibilità della legge con la Costituzione, fa valere il principio di gerarchia. Va dalla Corte Costituzionale e dice è compatibile, e la Corte Costituzionale ci dice che cosa significa la Costituzione. Che cosa significa la Costituzione dove parla di, che so io, di libertà di domicilio o di libertà di corrispondenza, forse la cosa più stressabile, no? La corrispondenza che aveva in mente il nostro costituente era la lettera messa dentro una busta, leccata, che schifo, col francobollo e mandata. Quella è la corrispondenza che avevamo in mente in loro. Ma è molto diversa una mail, che è la nostra forma normale di corrispondenza. Un messaggino è molto diverso da una lettera. Sì, materialmente sì, ma dal punto di vista dell'ombrello protettivo, questo dell'ombrello magari un giorno ve la racconto, non cambia nulla, non cambia nulla. È la capacità dei principi fissati in Costituzione di adeguarsi a tutta una serie di meccanismi, perché se no la sfida sarebbe persa. È tipico di una mente ingegneristica e non di una mente giuridica, quella di pensare che le regole devono essere precise e vestite su misura. Non è possibile, non è così che si svolge la vita. La vita è infinita, le leggi per fortuna sono troppe, ma non possono essere infinite. E questo lag che c'è tra, questo scostamento che c'è tra la realtà e le leggi è fisiologico e rappresenta la nostra libertà. Cioè, è stato un bellissimo, non esageriamo, un decente film di anni fa, che non so se qualcuno di voi ha pizzicato da qualche parte, che era Minority Report, in cui si vedeva questo mondo che per una serie di cose che non mi sto a scrivere, i crimini erano previsti, per cui la polizia arrivava prima che si facesse il crimine. Era il massimo dell'ossessione possibile, no? Ma è un po' l'idea che noi diamo certezza. La certezza è che la legge è incalzata sui fatti e funziona prima ancora che si comprino i fatti. Per fortuna non è così. Ed è molto divertente per questo. Allora, gerarchia, è la slide che dobbiamo, da cui possiamo partire. Vedete, finalmente capiamo che cos'è questa questione della Costituzione. Sì, non so perché è diverso da me. Ah no. È la Costituzione che è il vertice del sistema ed è uno strato superiore alla legge. Ora, la differenza tra Costituzione, legge e regolamento è data soltanto dalla procedura. Dal procedimento. Procedura e procedimento sono, e processo, sono termini interscambiabili. Davanti a un giudice c'è un processo, davanti alla pubblica amministrazione c'è un procedimento, ma sono la stessa cosa. Definizione da manuale del procedimento è una successione di atti preordinati ad un unico risultato. Avete capito tutto, no? Per fare una legge bisogna fare una serie di atti: presentare il disegno di legge, mandarlo in commissione, approvarlo dal Presidente della Repubblica, viene promulgato. Tutto questo procedimento è una successione di singoli atti che ha come frutto l'atto finale, che è la legge. E la spiegazione della gerarchia delle fonti non può essere data se non ragionando sul procedimento. Cioè, per cambiare lo strato della Costituzione bisogna seguire un procedimento diverso da cambiare la legge, che è ancora un procedimento diverso da cambiare un regolamento. Procedure. Per capire le procedure possiamo partire da questa. Da che cosa mi conviene partire? Questa è una scelta tattica. Forse la prima cosa sono le maggioranze, sì, va bene. Voi siete aspiranti economisti, per cui non dovreste avere difficoltà a capire il concetto di maggioranza, che con i miei studenti di giurisprudenza è uno dei macigni. Cioè, per come vedono un numero, prendono paura. Siamo venuti qui per scappare dalla matematica, non ci dare dei numeri. E purtroppo il concetto di maggioranza è un concetto matematico. In un esame una ragazza è riuscita a dirmi che il governo deve avere la maggioranza di un decimo. Cioè, il concetto di maggioranza di un decimo fa venire il mal di testa, ho avuto le vertigini. A parte che potremmo avere 10 governi contemporaneamente, che è fantastico, potremmo implementare questa idea. Ma la maggioranza relativa e la maggioranza assoluta sono concetti a quanto pare ostici e sono elementari invece. Allora, qui cosa vi ho fatto? Maggioranza per le elezioni e poi c'è la maggioranza per le deliberazioni. Possiamo andare tranquillamente a vedere quelle per deliberazioni, che mi sembra più semplice. Maggioranza relativa, maggioranza assoluta. Dicasi maggioranza relativa, metà più uno dei voti validi, mentre la maggioranza assoluta è metà più uno degli aventi diritto al voto. La Camera dei Deputati è composta da 630 deputati. Qual è la maggioranza assoluta? 316. Questo oggi, domani, qualsiasi giorno della settimana. Ok? È sempre 316. Qual è la maggioranza relativa? Ah, non si sa. Dipende da quanti signori deputati vanno a votare. State attenti perché questo è uno degli fattori che in questi giorni tormenta il nostro quadro politico. Sono lì che stanno facendo i conti di quale sia la maggioranza. Perché vedete, voti validi in Italia sono concepiti i voti favorevoli e i voti contrari. Se uno si astiene dal voto, mette scheda bianca, non è considerato voto valido. Per cui se su 630 deputati si presentano in aula 500 e di questi 500 100 votano, si astengono e quindi i voti validi sono 400, la maggioranza è 201, non 315, ma 201. Questo come incide sulla realtà? Accidenti se incide. Incide perché noi siamo un paese che può avere anche un governo che non ha la maggioranza assoluta dei voti. Per avere la maggioranza assoluta dei voti alla Camera sono 316, al Senato sono 216, oh madonna mia. Sì, è così, 310 diviso 2 fa 156, scusate. Per avere la maggioranza assoluta bisogna che attualmente i 5 Stelle abbiano un alleato, che sia il DPD o la Lega, più o meno sono equivalenti in numero di seggi, con quella alleanza potrebbero avere la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Senza no. Il che non esclude che possono avere la maggioranza relativa, se qualcuno si astiene. Noi abbiamo avuto in Italia governi cosiddetti dell'astensione, cioè governi che si sono retti non su una maggioranza assoluta dell'alleanza politica, ma su un accordo politico con un partito che si è astenuto. Quando si votava la fiducia del governo, si asteneva. Come tale faceva abbassare la maggioranza. È una cosa che è capitata spesso in Italia. Naturalmente questo governo, che non dispone della maggioranza assoluta, è sempre legato dal ricatto del partito che si astiene. Perché il partito che si astiene dice: oggi mi sa che voterò contro. E il governo va sotto. Per cui l'astensione è necessaria a sorreggere il governo. È come se votassero a favore del governo da questo punto di vista, no? Non è che cambi moltissimo. Però politicamente possono dire: noi non facciamo parte di questo governo, non abbiamo i nostri ministri, non abbiamo votato la fiducia, lo sosteniamo astenendoci, che è una tattica politica tutto sommato non particolarmente lungimirante. Ma è una delle ipotesi che oggi è sul tappeto. E Di Maio sarebbe felicissimo di avere l'astensione di qualcuno dei due partiti, anche magari tutti e due ancora meglio. Anzi, per lui sarebbe bottiglie di champagne. Paf! La Lega e il PD decidono di astenersi. Pacchia, perché così non sarebbe sotto ricatto di nessuno dei due partiti. I due potrebbero ricattarli insieme, ma se no basta che uno appoggi le sue proposte. Ogni volta che il governo va in Parlamento a chiedere un voto, lo ottiene se uno dei due partiti si astiene, alla maggioranza relativa. Perché in Italia, questo è il punto, si vota sempre tutto a maggioranza relativa. I voti a maggioranza assoluta sono pochissimi. Il regolamento delle Camere, per esempio, e alcune leggi particolari previste in Costituzione. Il resto sono tutte maggioranza relativa, per cui un'astensione è assolutamente funzionale al restare in carica del governo, che non ha la maggioranza dei voti. Ma non c'è neanche la maggioranza dei dissensi. Ogni volta che si vota, i sì sono superiori al no, in mezzo c'è una fetta bianca di gente che si astiene. Capite qual è il concetto? E questo è uno degli elementi della partita che si può giocare. Per cui si potrebbe dire Di Maio raggiunge un'intesa e firma un contratto col PD o con Salvini, in cui si dice su queste questioni io ti appoggio a queste condizioni, sarebbe un bel contratto, potrebbe anche cambiare qualcosa di importante in Italia, punti specifici, sul resto mi astengo fin quando tu però non dici delle cose che mi non vengono bene, che non mi vanno bene, perché in quel caso voto contro al governo su una sovrapposta non comporta la crisi di governo. Il governo va regolarmente sotto in votazioni, perché poi i deputati non ci sono, qualcuno c'è mal di testa e così via. Il problema è che non ci sia un voto di sfiducia, che invece quello è molto formale, è un'altra cosa. Capite? È una delle possibili tesserine che ha attualmente in mano Mattarella e Di Maio. Dico Di Maio perché è l'azionista di maggioranza oggi in Parlamento, ha la maggioranza relativa. Mattarella deve raggiungere l'obiettivo di un governo che abbia la maggioranza assoluta, perché questo dà la garanzia di stabilità. La maggioranza assoluta può averla soltanto se c'è un contratto serio. Però per essere serio deve essere un contratto scritto, ben circostanziato, imparassero dai nostri amici che mangiano crauti. Cioè in Germania l'hanno fatto. Ed è un contratto serio che consentirà alla Merkel di governare, ma sapendo che su alcune questioni fondamentali, l'Europa, l'immigrazione, l'ambiente, eccetera, ci sono degli impegni scritti che vanno rispettati, come in ogni contratto. Se noi fossimo seri, questo potrebbe essere il risultato. E Mattarella deve promuovere il risultato massimo, che è un governo che ha la maggioranza assoluta. Può accontentarsi anche di una maggioranza relativa, però è un rischio. È un rischio. E è un rischio che Mattarella non correrà, perché è un uomo scafato. E cioè il rischio di nominare un governo di minoranza è un grosso rischio. Voi forse ve l'ha già detto Andrea, il governo viene nominato dal Presidente della Repubblica e entra in carica il giorno stesso in cui viene nominato e giura. Quando il presidente nominato firma il decreto di nomina, paf, diventa il governo. Subito dopo c'è una cerimonia, e cioè il governo si reca a Palazzo Chigi, scende al Quirinale da Palazzo Chigi, dove nel cortile il presidente uscente, per cui Gentiloni, astende il rientrante con il campanello in mano, che è il campanello che serve per dirigere il Consiglio dei Ministri, e la cerimonia del campanello, la consegna del campanello, che è esattamente il momento formale con cui i due governi si danno il cambio. Ok? Questa è la cerimonia, ma le cerimonie hanno sempre un sottile senso. Il nuovo governo si insedia e ha 10 giorni di tempo per presentarsi alle Camere a chiedere la fiducia, che viene data a maggioranza relativa. con una mozione scritta e tra l'altro motivata, nel senso che il Parlamento può anche dire delle cose al governo, dare degli impegni al governo. Cosa succede se il governo si presenta alle Camere e le Camere non gli votano la fiducia? Deve dimettersi. Si apre una crisi di governo. Allora, vedete, la cosa è molto delicata, perché una volta che si apre la crisi del governo, o questa si risolve e si forma una maggioranza, come succede spesso, oppure il Presidente della Repubblica deve indire nuove elezioni. Le nuove elezioni si tengono circa 70 giorni dopo, un lasso di tempo notevole. Poi ci sono le elezioni. Poi dalle elezioni alla formazione del nuovo governo, chissà quanto tempo passa. Chi governa nel frattempo? Il governo dimissionario. E voi vedete qual è la preoccupazione. Noi abbiamo attualmente un governo dimissionario, il governo Gentiloni, che però a suo tempo ha avuto un voto di fiducia, ha avuto un'approvazione del Parlamento. Cambierebbe con governo Di Maio, che nell'ipotesi non ha la sicurezza della maggioranza. Il governo Di Maio prenderebbe servizio, andrebbe alle Camere, verrebbe bocciato dalle Camere e a quel punto governerebbe fino a nuove elezioni, senza aver mai avuto un voto di fiducia del Parlamento. Capite? Una questione abbastanza preoccupante, perché questo potrebbe creare una forte instabilità. E tra l'altro il governo che gestisce le elezioni ha una qualche posizione di vantaggio se non si comporta regolarmente. Io, a vedere Gentiloni come è andato il risultato elettorale, si direbbe che tanto vantaggio non l'ha avuto, ma potenzialmente ce l'ha. E dai vantaggio a un governo che non ha mai avuto l'approvazione delle Camere. E questo è un problema che Mattarella non può non aver presente. Lui ovviamente preferirebbe tenersi Gentiloni che un governo al buio. Si può capire. Bene, allora vedete, la cosa si gioca tra maggioranza relativa e maggioranza assoluta. Le leggi in Italia si votano tutte a maggioranza relativa, salvo alcuni casi in cui è chiesta la maggioranza qualificata o la maggioranza assoluta, ma quelli si sono casi specifici, sono proprio delle cose minime. Per esempio, qui porto l'esempio dell'articolo 79 che parla di amnistia e indulto. Questo è uno scherzo della storia, una delle cose più divertenti della storia d'Italia. Pochi mesi prima che scoperchiassero Tangentopoli, per cui inizio anni 90, quando improvvisamente si scoprì che tutti gli appalti in Italia avevano una tangente a favore dei partiti di governo e anche no, il Parlamento aveva modificato la legge, la norma costituzionale, l'articolo 79, che riguardava l'amnistia e indulto. L'amnistia e indulto sono vecchi poteri che aveva il re e il capo dello Stato, no? Quando il re gli nasceva finalmente l'erede maschio, e lui era ormai vecchio e bianco, e andava sul balcone a mostrare al popolo eccitatissimo l'erede che assomigliava un po' allo stagliere, al giardiniere, non assomigliava tanto all'erede, questo non bene, però era grande festa. Lui diceva: bene, oggi festeggiamo, va bene per tutti, e amnistia per tutti i reati. L'amnistia cancella i reati e l'indulto invece accorcia le pene. L'amnistia libera le aule giudiziarie, i processi finiscono, l'imputato è amnistiato. L'indulto invece, lo sconto di pena, serve per liberare le carceri. Voi capite come l'amnistia e l'indulto sarebbero stati importanti per governare un momento in cui la maggioranza dei deputati era sotto indagine per corruzione. come gli sarebbe stato comodo fare una piccola amnistia. Ma qualche mese prima aveva fatto una riforma costituzionale che aveva cambiato l'articolo 79. L'articolo 79 diceva che l'amnistia era data dal Presidente della Repubblica su legge dello Stato, delle Camere, perché una legge con maggioranza relativa poteva autorizzare il Presidente a fare l'amnistia. Improvvisamente la Dea Minerva, travestita da parlamentare, ha suggerito l'idea di cambiare l'articolo 79 e oggi l'amnistia si può fare soltanto con legge votata dalle Camere a maggioranza di 2/3, articolo per articolo. È molto più difficile applicare l'articolo 79 che modificarlo. È una cosa che fa venire anche mal di testa, no? Come tu crei un procedimento che è più difficile di quanto ti è richiesto per eliminare quel procedimento. Perché, come adesso vi dirò, ti lo dico adesso, sì, per cambiare la Costituzione non occorre avere la maggioranza dei 2/3. Comunque il principio che volevo dirvi è che la maggioranza relativa è quello che vale per approvare tutte le leggi. Per cui anche un governo di minoranza, se c'ha una compiacente astensione di qualche gruppo, può avere il voto di fiducia, può governare legittimamente e può spuntare in Parlamento l'approvazione delle leggi. Per modificare la Costituzione invece no. Va anche detto che il nostro paese è il paese in cui modificare la Costituzione è più facile. Questo è quello che trovate nel vostro manuale, lo stesso schema.
Di cui da qui...
Ma neanche non lo vedete, che bello, non ho mai capito come funziona questo accidente lì.
Sì,
ci siamo. Tanto lo vedete lo stesso. E di solito sembra che in Italia sia difficilissimo cambiare la Costituzione, invece è il paese dove per modificare la Costituzione basta poco. Allora c'è una Main Street, un percorso principale che dice: per modificare la Costituzione tu devi fare, tu deputato, tu governo, chi vuole, un'iniziativa legislativa che viene discussa da una Camera, che la approva a maggioranza relativa, come normalissime leggi. Poi va all'altra Camera, la discute e la approva anche l'altra Camera a maggioranza relativa. Poi c'è un periodo di 3 mesi, tra una deliberazione e l'altra. Dopo 3 mesi la prima Camera riprende il testo, non lo discute articolo per articolo, non è più emendabile, e lo approva a maggioranza di 2/3. In questo caso va all'altra Camera che lo discute, non può modificarlo, e lo approva a maggioranza di 2/3. A questo punto il procedimento è chiuso, la delibera delle Camere va al Presidente della Repubblica, che controlla i 2 testi e promulga la legge costituzionale. Fine del procedimento. Come vedete però qua è chiesta una maggioranza dei 2/3, che normalmente è lo standard in tutti i paesi, una maggioranza rinforzata. È la maggioranza che evidentemente significa che sulla modifica della Costituzione la maggioranza che regge il governo ha avuto il consenso e l'accordo di un pezzo dell'opposizione. La Costituzione si cambia insieme. Questa è la regola generale. Senza l'accordo dell'opposizione questo procedimento non è possibile. Ma in Italia esiste anche una seconda possibilità, e cioè che in seconda lettura la legge sia approvata a maggioranza assoluta, cioè 1/2 degli aventi diritto al voto. È quello che è stato il procedimento seguito dalla riforma costituzionale proposta da Renzi e prima da quella proposta da Berlusconi. In entrambi i casi la maggioranza che ha approvato la riforma costituzionale era corrispondente alla maggioranza di governo, la maggioranza assoluta che governa il paese. Come dire, il frigorifero ha cominciato ad avere qualche sbrinamento, perché la maggioranza assoluta modificava la Costituzione. Però in questo caso la Costituzione prevede che la riforma costituzionale sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come testo approvato dalle Camere e sia sottoposta a referendum se lo chiedono 500.000 elettori o le minoranze parlamentari o le minoranze territoriali, 5 regioni. In questo caso si fa il referendum. Il referendum che c'è stato sulla riforma proposta da Berlusconi, bocciata, e sulla riforma proposta da Renzi, bocciata. In questo caso noi abbiamo una legge di revisione costituzionale che ha avuto l'appoggio, il voto soltanto della maggioranza di governo, ma che per diventare perfetta deve superare anche l'ostacolo del referendum, per cui non deve avere l'opposizione del paese. Non è un meccanismo, come vedete, politicamente difficile, tanto è vero che da ultimamente tutte le maggioranze politiche hanno pensato di mettere mano a una revisione della Costituzione, più o meno profonda, più o meno intelligente. Non è di questo che voglio parlare. La maggioranza di governo lo può fare, però deve sfidare il voto popolare. E sia nel caso di Berlusconi che nel caso di Renzi, il voto popolare è stato negativo e tra l'altro ha segnato anche il crollo di quella maggioranza politica. Questo è un messaggio che è piuttosto interessante. Chiaro? È un procedimento rinforzato rispetto alla legge ordinaria. La legge ordinaria è approvata semplicemente, come è qui visto dalla prima colonna. Per avere una legge in Italia si fa una proposta di legge, la Camera l'esamina e la approva a maggioranza relativa, va all'altra Camera che l'esamina e la approva a maggioranza relativa. Se non ci sono emendamenti, basta questo. Se la seconda Camera cambia qualcosa, torna nella prima Camera e c'è questa navette che fa sì che le due Camere alla fine devono approvare lo stesso testo, a maggioranza relativa. A questo punto va il Presidente della Repubblica che la promulga. Vedete, è un procedimento che è un procedimento più ristretto, più semplice della revisione costituzionale. E la legge costituzionale è più forte, è gerarchicamente superiore, perché c'è un procedimento più forte, più robusto, più partecipato, più complesso, una maggioranza anche più robusta. Ed è questo che dà lo scatto gerarchico tra la Costituzione e la legge costituzionale e la legge ordinaria. Ti odio, scusate, parlo col computer ogni tanto, so perché non mi risponde. Gerarchia delle fonti. Vi devo spiegare due cose ancora qui in mezzo, e cioè, vi ho parlato di questi due salti di gerarchia, e c'è da parlare del regolamento, e per di più vedete che qui ci sono altre due cose, principi supremi e altre norme costituzionali. Diciamo che avendo 51 pochi minuti adesso vi parlo di questa parte che riguarda la distinzione all'interno della Costituzione tra principi supremi e altre norme costituzionali, e la prossima ora di lezione che sarà il prossimo giovedì, perché io martedì sono a Cagliari e giovedì, sì, il prossimo giovedì, e vi parlerò di legge e regolamento, partendo sempre da qua. Cosa sta a significarvi questo scarto tra i principi supremi e le altre norme costituzionali? Sta a dire che non tutta la Costituzione è uguale. Non tutta la Costituzione può essere modificata con il procedimento di revisione costituzionale. Adesso devo capire com'è. Sì, ma è semplice. Vedete, l'articolo 139, che è l'ultimo articolo della Costituzione, e che è preceduto, questo è facile da capire, dal 138, fissa il limite dell'articolo 138. L'articolo 138 definisce le procedure per cambiare la Costituzione, quella che vi ho appena descritto. Il 139 ci dice che non tutta la Costituzione può essere cambiata. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. È fuori discussione. Perché questo? Il perché è semplice, perché la Costituzione è stata scritta dall'Assemblea Costituente, l'Assemblea Costituente è stata eletta nel 1946 contestualmente al referendum popolare che ha deciso che l'Italia sarebbe stata una repubblica, per cui la decisione della forma repubblicana non era affidata all'Assemblea Costituente, ma era assunta dal popolo. Il che significa che l'Assemblea Costituente non poteva non soltanto modificarla, ma neanche dare gli strumenti per modificarla. Chiaro? Era una decisione precostituita rispetto al lavoro dell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente non aveva il potere non solo di modificare la forma repubblicana, ma anche di indicare lo strumento per rivederla. Era fissata. Il problema è che cosa significa la forma repubblicana. Questo è un bel problema, affascinante problema, su cui si potrebbero scrivere delle sinfonie. Perché la forma repubblicana che cos'è? Che non c'è un re? Il Papa. Che cos'è il Papa? È un presidente o un re? Ci dicono che il Papa sia un re elettivo, perché è eletto il Papa, non c'è il principio dinastico per cui morto un Papa eredita il trono il figlio. C'è una volta forse, di solito non è così. Morto un Papa se ne fa un altro. Che differenza c'è tra un re elettivo e un presidente della Repubblica elettivo? Oh, francamente... Il Presidente della Repubblica americana è considerato in qualche modo l'erede del monarca inglese, elettivo, e c'ha i poteri che aveva il monarca inglese nel Settecento. È ritagliato così, soltanto che invece di essere ereditario è elettivo. Ma c'è una differenza così profonda? L'interpretazione che è stata data è che l'articolo, era anche prima questo? Ah, ecco, funziona ma non mi dice di funzionare, perverso. L'articolo 139 va letto insieme all'articolo 1, io impazzisco per questa cosa, lo devo dire, ho passato delle settimane di influenza leggendomi cabalistica ebraica, perché sono affascinato da questi meandri della mistica, no? Cosa che mi tiene lontanissima, ma è la testa umana che mi interessa. La cabalistica ebraica si basa sulla previsione in base ai numeri corrispondenti alle lettere del nostro Signore, che abbia gloria eterna, la formula di rito, ed è un modo di leggere le cose, la realtà e il futuro. E Questa è una formula cabalistica. Noi stiamo interpretando l'ultimo articolo della Costituzione alla luce del primo articolo della Costituzione. C'è qualcosa di misterico, no? Non è facile. L'articolo 1 ci dice l'Italia è una Repubblica Democratica. L'articolo 139 ci dice che la forma repubblicana non può essere modificata. Leggerli insieme vuol dire che non si può modificare la forma repubblicana democratica. E abbiamo aggiunto un aggettivo che nel 139 non c'è. Potenza dei giuristi è fantastica, abbiate stupore e meraviglie, no? Quello che stiamo dicendo è che l'articolo 139 vieta di modificare la struttura repubblicana e democratica. Che cos'è una struttura democratica? La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ecco che noi stiamo tirando dentro nel 139 tutta una serie di cose che sono veicolate dall'articolo 1, che è interpretato dicendo il paese democratico è una repubblica democratica perché sono previste in Costituzione le forme di esercizio della sovranità, per esempio le elezioni libere del Parlamento, che diventa un elemento della forma repubblicana del paese. Io la trovo splendido. Chissà se qui c'ho una cosa che dimostra il mio stato di follia. Sì, è questa qui. Abracadabra? Sì. È un cerchio, simbolo tipicamente esoterico, che dimostra come il discorso si chiude. Ma quelli non sto dicendo, non preoccupatevi, non sono completamente impazzito. Questo è il frutto di giurisprudenza costituzionale, nonché di tanta dottrina. È una lettura della Costituzione e della sua non modificabilità. Che cosa non è modificabile della Costituzione? Tutto ciò che rende caratteristico la struttura repubblicana e democratica della Costituzione. E quindi dentro ci stanno i diritti fondamentali, il suffragio universale, la rappresentatività del Parlamento, la separazione dei poteri, l'indipendenza dei giudici, la Corte Costituzionale e la garanzia della rigidità costituzionale. Tutto questo finisce con essere preso dentro da un meccanismo che è un po' esoterico, che mette insieme alla forma repubblicana il carattere democratico della Repubblica e tutto ciò che nella Costituzione fissa gli elementi di fondo del carattere democratico. Ci può essere una democrazia che non abbia la separazione dei poteri? No, c'è scritto una dichiarazione dei diritti dell'uomo. No? La separazione dei poteri è uno degli elementi della democrazia, ma la separazione dei poteri ha senso se c'è un Parlamento rappresentativo, l'elettività del Parlamento. E c'ha un senso se i giudici sono indipendenti. E vedete che tutto questo cerchio magico si unisce fissando una serie di punti che sono tutti letti come punti di un livello di principi supremi che non sono modificabili. E tra questi ci sono anche i diritti fondamentali. Perché i diritti fondamentali? Perché i diritti fondamentali sono scritti nell'articolo 2, eccolo qua, adesso compare l'articolo 2?
No.
Un momento, abbiate fede, anzi no, non abbiate fede, non compare proprio, maledetto. Ah, riprendi presentazione, e quindi adesso, vabbè. E l'articolo 2 dice che i diritti, che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. I diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dalla Repubblica, divengono parte di quella cornice, di quel cerchio di cose che non possono essere modificate. E vedete come si estende. La Corte Costituzionale ha detto questa cosa, spero sia un miracolo, ma non capita, però adesso forse ho capito perché. La Corte Costituzionale, scusate, sono un minuto in ritardo ma finisco subito, ha detto che questo limite dei principi supremi non è un limite teorico, è un limite che lei opporrà a tutte le revisioni costituzionali, ma anche a un'altra cosa di cui vi parlerò, e cioè dell'ingresso delle norme che vengono da fuori. Vi ricordate il camion, il rubinetto? Cioè di questa apertura dell'ordinamento a fonti esterne? Queste fonti esterne entrano nel nostro ordinamento, ma non possono violare i limiti supremi. E tra queste fonti esterne ci sono le norme dell'Unione Europea, i cosiddetti controlimiti di cui vi parlerò la prossima settimana. Ciao, arrivederci, buon weekend.